trovate Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono di Rete2. Non è certo facile orientarsi nella miriade di dati sulla pandemia diffusi negli ultimi 2 anni. Allora, come salvarci da questa invasione di numeri? Come ritrovare proprio attraverso i numeri un po' il senso dell'orientamento? La pandemia dei dati, ecco il vaccino, edizioni Mondadori, del filosofo della scienza Armando Massarenti, di Antonietta Mira, che è professoressa di statistica all'USI di Lugano e anche direttrice del laboratorio di scienze dei dati all'USI e membro della commissione della statistica federale. Vi dicevo, questo libro, La pandemia dei dati, ecco il vaccino, offre una chiave di lettura utile. Noi per parlarne abbiamo in linea Antonietta Mira, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, questo libro vuole fornire gli strumenti necessari, insomma, al cittadino per comprendere correttamente i dati, evitare le fake news, evitare le esagerazioni. Ecco, diciamo subito, questo libro è stato pubblicato da Mondadori un anno fa, oggi ancora molto attuale, più che attuale proprio perché tante paure, trappole mentali, insomma, spaesamenti, quando noi veniamo bombardati da dati, rimangono, no? Quindi, insomma, cominciamo col dire, ma è cambiato qualcosa dall'anno scorso? Nell'interpretazione dei dati,
Certo, allora, tante cose sono cambiate perché le persone sono più consapevoli, sono più abituate a sentire parlare di dati, ma ancora questi dati spaventano. Spaventano perché non siamo in grado di interpretarli, di capirli appieno, di capire quando possiamo o non possiamo fare dei confronti. E questo da un certo punto di vista è drammatico, ma da un altro punto di vista rende questo libro ancora attualissimo, perché ci aiuta, ci fornisce proprio gli strumenti mentali. Questo vaccino di cui parliamo nel titolo è un vaccino mentale, naturalmente, che pensiamo sia attuale e tuttora efficace contro la pandemia dei dati.
E allora diciamo subito in cosa consiste allora questo vaccino mentale contro la pandemia dei dati. E qui non è che stiamo dicendo che ci vuole il vaccino mentale e non quello medico, noi stiamo parlando del libro, lo vogliamo precisare bene.
Assolutamente, il vaccino medico serve, ma noi aggiungiamo a questo, come diceva appunto, un vaccino mentale che è composto da 2 ingredienti fondamentali. Il primo è la filosofia, e qui entra in campo il mio coautore Armando Massarenti, che appunto è un filosofo della scienza. Sì. La filosofia ci insegna a essere aperti, antidogmatici, ad amare la conoscenza. Il secondo ingrediente invece sono io, che sono professore di statistica all'Università della Svizzera Italiana e mi occupo appunto di scienza dei dati. E questo secondo ingrediente è composto dalle competenze quantitative, quindi la matematica, la probabilità, la statistica, e sono tutte competenze che ci permettono di interpretare al meglio questi dati, di non annegare in questo mare di informazioni, e anzi proprio di passare dai dati all'informazione e poi dall'informazione alla conoscenza. E lei è la conoscenza poi che guida le nostre azioni e le nostre decisioni. Ecco, la filosofia crea un'apertura mentale che predispone ad accogliere poi gli strumenti quantitativi che sono proprio forse un po' tecnici, ma dobbiamo un po' imparare a gestirli.
E quindi, se facciamo il vaccino, diciamo quello medico, riusciamo con la filosofia a essere un po' antidogmatici e a comprendere i dati quantitativi, diciamo che davvero possiamo vivere un pochino meglio questo periodo che ormai si sta prolungando da tantissimo tempo. E però, professoressa Mira, noi facciamo un passo indietro, perché naturalmente la pandemia non è un fenomeno nuovo, pensiamo alla SARS all'inizio del millennio, però naturalmente lì non c'era la rete internet, non c'erano i social network, e ora questi strumenti sono cresciuti a tal punto proprio da influenzare il nostro pensiero quotidiano, no? Magari siamo spaesati, sentiamo dei commenti magari anche scritti in buona fede, naturalmente soprattutto sui social, e questo ci crea magari paure e spaesamento. Ecco, il libro vuole proprio... Scusi, sento dei rumori in sottofondo.
Io la sento bene.
Ecco, allora, il libro vuole proprio orientarci di fronte a questo tipo di informazione, e noi possiamo riassumere qual è la strada allora da percorrere.
Sì, certo, come ha detto bene, ai tempi, adesso ci sono i dati, i web, gli algoritmi che da un lato generano opportunità, perché per esempio personalizzano varie esperienze, come per esempio la medicina personalizzata, medicina di precisione, ma dall'altro creano anche tante paure e in effetti in genere facilitano con intenti a volte manipolatori fenomeni come la confirmation bias, cioè delle distorsioni cognitive. Si creano delle camere di risonanza sul web e sui social che facilitano la diffusione delle fake news, che manipolano o polarizzano quantomeno le opinioni, creano fenomeni di odio, di ansia, di insicurezza. E strumenti come questi, l'intelligenza artificiale e i big data, non sono facili da interpretare e da utilizzare. E ancora una volta il pensiero critico è pensare con la nostra testa ci aiuta a discernere le buone dalle cattive notizie, o quantomeno le fonti autorevoli dalle fonti meno autorevoli. E scandali come Cambridge Analytica ci hanno dimostrato che le manipolazioni sul web sono possibili. Ma nel libro cerchiamo proprio anche di dare, per esempio, dei decaloghi per orientarsi sul web e capire quali sono fonti affidabili o meno e non cadere in queste distorsioni cognitive o trappole mentali.
Certo, questo è anche molto importante, quindi davvero riconoscere le fonti, saperle identificare, no? In effetti c'è un decalogo che lascio, insomma, leggere ai nostri ascoltatori che ci dà proprio delle regole pratiche importanti. Però possiamo dire una cosa, professoressa Mira, è vero che i numeri non mentono, però dipende naturalmente, quindi diciamo, se parliamo di fonti affidabili, quindi numeri ufficiali, cifre ufficiali, numeri che non mentono, però dipende da come vengono usati, come vengono interpretati. Anche qui questo libro vuole essere uno strumento utile per farci, da una parte, accettare proprio le incertezze dei dati e d'altra parte, visto che questo libro ha anche appunto l'appoggio della filosofia con Massarenti, anche farci un po' vivere sapendo che è un mondo dove l'incertezza regna, insomma, dobbiamo confrontarci anche con questo fattore senza volerlo risolvere perché non è risolvibile.
Assolutamente sì, ancora una volta il Covid ha messo a nudo il fatto che noi viviamo in un mondo dominato dall'incertezza, ma questa condizione che è ineliminabile non deve di fatto spaventare, perché dobbiamo imparare a gestire l'incertezza, a interpretarla, perché l'incertezza quando viene opportunamente quantificata e misurata proprio con gli strumenti della probabilità e della statistica, può addirittura dare un vantaggio competitivo e diventare un punto di forza. Anche la saggezza popolare ci dice non lasciare il certo per l'incerto, l'incertezza spaventa le persone, ma noi cerchiamo di fornire gli strumenti per misurare l'incertezza. D'altronde, ormai siamo abituati a convivere con l'incertezza, anche le previsioni del tempo vengono date in termini di incertezza, pioverà con una probabilità dell'80%, oppure gli exit poll, le previsioni sulle risultati di un referendum o di una votazione politica, cioè quella famosa forchetta. Ecco, la forchetta misura l'incertezza, quindi misurare l'incertezza è un po' diventato una cosa che dobbiamo imparare a fare. E questo ci dà dei vantaggi perché chi non lo sa fare non sa prendere poi delle decisioni che siano ottimizzate tenendo conto proprio dell'incertezza.
Infatti, invece si tende, no, a volerla eliminare quando, insomma, la cosa più utile, più saggia, se posso dire anche così, da fare è proprio saper convivere con l'incertezza, anche questa dei dati e delle interpretazioni. Non so, penso a il vaccino che sia migliore, quante probabilità ci sono che questo copra e che l'altro no, e tutto. Alla fine, se si vuole avere, insomma, una risposta certa e precisa, anche lì non ne usciamo. E allora, in conclusione, visti questi elementi davvero molto utili in questo periodo che stiamo ancora attraversando, è una strada per tornare a pensare come la propria testa di fronte, naturalmente noi vogliamo circoscrivere, di fronte al flusso continuo di informazioni e dati sulla pandemia.
avere consapevolezza che esistono tutta una serie di trappole mentali e imparare a gestirle. Vi faccio un esempio di quello che si chiama l'effetto framing, che è stato studiato da Kahneman, premio Nobel per l'economia, e Tversky, un suo coautore. Colpisce di più, per esempio, un caso vivido in cui ti identifichi emotivamente rispetto a tante cifre astratte che riguardano persone reali ma lontane. Per spiegarvi questo, immaginate di voler combattere proprio un'epidemia e poter avere un programma di vaccinazione relativo a 100 persone. E in realtà avete due possibili programmi. Nel primo programma sapete che con certezza si salveranno 20 di queste 100 persone. Nel secondo programma invece vi dicono che con certezza moriranno 80 di queste persone. Ora, dal punto di vista del contenuto, i due programmi sono equivalenti, perché se ne salvano 20 su 100 è equivalente a dire che ne muoiono 80 di queste 100. Però dal punto di vista della nostra atteggiamento cognitivo, le persone messe di fronte alla scelta fra quale dei due programmi attuerebbero, preferiscono il primo programma, perché è descritto con termini positivi. Ecco, questo è un esempio di trappola mentale, è uno dei tanti esempi che facciamo nel libro. Ecco, avere la consapevolezza che il nostro cervello e la nostra testa non è abituata a fare certi tipi di ragionamento di tipo probabilistico o cade in inganni come questo o viene intrappolato in queste camere di risonanza dove le fake news vengono riverberate, o quando andiamo sul web e cerchiamo una notizia, tendiamo a cliccare su quei link che già confermano le nostre credenze, e quindi le nostre credenze vengono amplificate. E invece dobbiamo magari sul web cercare esattamente il contrario di quello che pensiamo e andare a leggere queste argomentazioni e imparare a confutarle e a far valere invece la nostra opinione. Questi sono esercizi che dovremmo imparare, dovremmo insegnare anche ai ragazzi nelle scuole, perché è importante riuscire ad avere le nostre idee, ma anche a essere disposti a cambiare le nostre idee quando emergono delle evidenze che sono schiaccianti in una direzione diversa rispetto a quella che noi pensavamo. Spesso si crede che cambiare idea sia negativo, e invece cambiare idea non come delle banderuole al vento, ma alla luce di dati, informazioni scientifiche, di approcci metodologici sostanziali, è importante, certo, e ha senso.
Quindi anche saper cambiare idea e saper convivere con l'incertezza. Davvero molto interessante, trovo, sicuramente anche per i nostri ascoltatori, ne sono certa. Grazie molte, Antonietta Mira.
Grazie a voi.
Ricordo il titolo del libro, edito da Mondadori, La pandemia dei dati, ecco il vaccino. Sono autori, oltre ad Antonietta Mira, il filosofo della scienza Armando Massarenti. Vi devo anche segnalare che l'incontro pubblico previsto stasera alle 18 nell'auditorium di Banca Stato, appunto con Antonietta Mira e con il medico cantonale Giorgio Merlani sul tema La pandemia dei dati tutto chiaro, dove si sarebbe parlato anche del libro, è stato rinviato a data da convenire.